Le notizie VEG della settimana.
Benvenuti ad una nuova edizione del nostro notiziario VEG. Al microfono Roberta Pupa. Il nostro sommario: orsi in Trentino, continua il braccio di ferro tra animalisti e il presidente della provincia di Trento. In tempo di Covid, stadi e discoteche chiuse, ma riaprono i circhi, perché? Cresce l'allarme in Germania per la peste suina africana. Lucca sarà la prima città smart in Europa progettata a misura di uomo e animali. A Fukushima tornano a vivere gli animali selvatici. Il Covid-19 può sopravvivere fino a 21 giorni nei polli, nei salmoni e nei maiali. I risultati di una ricerca internazionale. Ritorniamo anche questa settimana sul tema degli orsi in Trentino. Il punto della situazione ce lo propone Grazia Cominato, che ha contattato Ornella Durigatti, delegata OIPA di Trento.
La situazione qui è drammatica per quel che riguarda gli orsi. Abbiamo un presidente della provincia che vuole imprigionarli tutti gli orsi. Addio libertà.
Proprio non cambia assolutamente idea, non si riesce a farlo ragionare.
No, assolutamente no, anche perché nel 2011 lui aveva fatto un banchetto con la carne di orso, rifermato e bloccato dalla finanza.
La cosa assurda è che erano stati stanziati a suo tempo soldi per ripopolare il territorio con gli orsi.
Credo circa 11 milioni di euro, credo, intorno a quella cifra. Per il Life Ursus. Appunto per questo motivo vorrei capire intanto cosa ne hanno fatto, perché non sono stati fatti né corridoi naturalistici, né informazione, né bidoni dei rifiuti anti-orso, cioè tutte cose che nel Life Ursus in teoria dovevano esserci, questi fondi dovevano essere spesi per fare tutto questo. Noi dal 2014 che lottiamo dalla morte di Danita per avere un po' di giustizia per quel che riguarda la fauna selvatica.
Sono comunque davvero tante le realtà animaliste che si stanno mobilitando per gli orsi del Casteller. Una delle prossime mosse che l'EA, l'OIPA e altre associazioni stanno portando avanti assieme agli avvocati di Gaia Animali Ambiente è un esposto denuncia contro il governatore della provincia di Trento, Fugatti, sulla possibile incapacità di detenzione di M49 e l'inidoneità della struttura che lo tiene prigioniero. Una bella notizia invece per l'orsa JJ4, che è tuttora libera e ovviamente ricercata. Infatti il TAR di Trento ha accolto la richiesta di sospensiva presentata da EMPA e OIPA, che si ritengono soddisfatti di questa decisione e dichiarano che si tratta di un provvedimento estremamente importante per la tutela del patrimonio più prezioso di biodiversità e per poter dar voce ai tantissimi cittadini in apprensione per la sorte di mamma orsa e dei suoi cuccioli. Come potete immaginare, le azioni, soprattutto quelle legali, hanno un costo elevato. Pertanto, volentieri lanciamo l'invito di Edgar Maier di Gaia Animali Ambiente ad aiutare nella raccolta fondi. Tutti i dettagli nell'articolo del notiziario VEG.
Restiamo in Trentino per segnalarvi che la delegata OIPA di Trento, Ornella Durigatti, che abbiamo appena sentito nel servizio, ha interrotto in queste ultime ore uno sciopero della fame che durava da diversi giorni. Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha manifestato la propria solidarietà. Sentiamo ancora la voce di Ornella Durigatti.
Ho iniziato lo sciopero della fame circa 10 giorni fa per protestare contro le ordinanze del presidente Fugatti per la cattura degli orsi. Ieri sera ho ricevuto una telefonata dal ministro dell'Ambiente, Sergio Costa. Ha promesso che manderà i carabinieri della forestale al Casteller per fare un'ispezione per vedere come sono detenuti questi 3 orsi. Ricordiamoci che c'è DJ3, la figlia di Danita, là ormai da tantissimi anni, per aver predato una pecora. Poi abbiamo M49, anche lui non ha mai fatto e mai attaccato un uomo, anche lui per predazioni, per avvicinarsi ai cassonetti e confidente. E poi abbiamo M57, che probabilmente è l'orso più problematico perché ha graffiato la schiena di questo carabiniere. Comunque il ministro Costa mi ha rinnovato il suo impegno a favore degli orsi reclusi nelle prigioni del Casteller e di tutti gli orsi che rischiano di essere catturati a seguito della generica ordinanza del presidente della provincia Fugatti, che dispone la cattivazione permanente di tutti gli esemplari che si avvicineranno ai centri abitati. Pura follia. D'altronde il ministro mi riferisce che ha provato a cercare un posto per gli orsi nella Lombardia, nel Veneto, nel Friuli, ma nessuno vuole questi orsi. Io sto lottando, oggi ho sospeso il mio sciopero per una promessa fatta al ministro e perché ovviamente le forze stavano cedendo e io ho bisogno di continuare questa battaglia. Non abbasseremo la guardia, cercheremo di liberare questi orsi rinchiusi. Non dobbiamo assolutamente perdere di vista questo obiettivo, dovranno tornare nei loro boschi, faremo di tutto perché questa cosa avvenga, ma sappiamo che al Casteller assolutamente non stanno bene, sono privi di spazio, la temperatura è troppo alta, veramente ci sono tante cose che non vanno bene. Dobbiamo assolutamente liberare gli orsi ed essere uniti.
Le restrizioni delle attività pubbliche legate al Covid ci sono note. Molte attività sono ancora chiuse al pubblico, eppure qualche eccezione c'è. Sentite le riflessioni di Pierpaolo Cirillo, presidente di Anima Lady Italia.
E abbiamo avuto la bella notizia che sono tornati i circhi con gli animali ovviamente, circo Orfei, circo Togni. Eh sì, perché mentre per gli stadi, il pubblico non ci può andare, per i palasport niente pubblico e per le discoteche no, per le sale concerti nemmeno, ai circhi sì, ai circhi il pubblico ci può andare, senza termoscanner, con distanziamenti dubbi e soprattutto in un tendone chiuso con la presenza di numerosi animali. E non sappiamo e non capiamo perché è stata concessa dal nostro governo o dalle regioni la possibilità ai circhi di attivare la loro tournée, sempre con gli animali maltrattati e sfruttati. Considerate che i metodi coercitivi dei circensi sono ben noti: la frusta, il bastone, l'elettricità, la fame, la catena, anche per giorni prolungati. Però i circhi sono tornati. Noi adesso domenica prossima saremo ad Aprilia davanti ai Circo Orfei, per i quali ho già chiesto e ottenuto le verifiche per quanto riguarda le misure di sicurezza, gli scarichi fognari, anche le questioni che riguardano il Covid, che hanno verbalizzato i vigili che non erano in regola, gli hanno multati per i numerosi manifesti affissi abusivamente per la città. Anzi, ricordo a questo proposito, mi raccomando, quando trovate un manifesto di un circo, non lo strappate, no, fategli una bella foto, la portate dai vigili, quello è reato, per cui per ogni manifesto i circensi ricevono una bella multa salata, che per quanto i paesi, le città abbiano tra le loro istituzioni esponenti conniventi con i circhi perché prendono le mazzette, nessun comune, nessun sindaco rifiuta le multe facendo subito cassa, quindi mi raccomando, fate foto ai manifesti che sono sempre abusivi, pensate al Circo Togni bloccato a Capannelle a Roma perché hanno delle persone positive col Covid, stanno già piangendo e chiedendo soldi per gli animali. Voi continuate a contestare i circhi, soprattutto chiedete ad ogni sindaco la verifica igienico-sanitaria degli animali, della struttura e la messa in sicurezza, anche l'antincendio. Noi di Anima Lady d'Italia, www.animaled.it, continueremo sempre, sempre in questa grande battaglia di civiltà.
Vi ricordo l'appuntamento organizzato da Anima Lady Italia domenica 20 settembre ad Aprilia, un presidio di protesta davanti al Circo Orfei. Ci occupiamo ora di peste suina africana, questione non nuova, che negli ultimi 4 anni ha causato la perdita di 1.300.000 maiali. Nelle ultime settimane è giunta la segnalazione di alcuni casi di cinghiali selvatici polacchi infetti sconfinati in Germania dalla ministra dell'Agricoltura Giulia Klöckner. La malattia è stata scoperta dopo aver analizzato la carcassa di un cinghiale morto a Brandeburgo, vicino al confine con la Polonia. Purtroppo il nostro sospetto è stato confermato, ha spiegato la ministra dell'Agricoltura tedesca Giulia Klöckner, rassicurando subito che la peste suina africana non è pericolosa per l'uomo. Questa scoperta, oltre a conseguenze sanitarie, preoccupa molto gli agricoltori, anche a livello economico, e gli effetti potrebbero ricadere sull'intero paese, anche in ambito internazionale. Le esportazioni di carne di maiale verso paesi esteri, ad esempio stati dell'Asia o dell'America, potrebbero risentirne pesantemente. È da tempo che la Germania teme l'arrivo della malattia, che è in circolazione in Polonia da diversi mesi. Per evitarlo sono state erette recinzioni elettriche lunghe oltre 120 chilometri, ma nulla è servito. E ora, durante la pandemia, i tedeschi devono gestire anche un'altra emergenza sanitaria. Lucca sarà la prima città smart in Europa progettata a misura di uomo e animali, e a realizzarla saranno gli esperti dell'Università di Pisa, grazie al progetto Inhabit. Fra le varie iniziative in cantiere ci sono le animabili, cioè percorsi urbani intelligenti dedicati ad animali e proprietari, che dal centro e dalle mura andranno verso le periferie. Grazie poi al partenariato con il comune di Lucca e con Lucca Crea, la società che cura la manifestazione Lucca Comics and Games, il prodotto punta a ripensare la presenza e il ruolo degli animali in città, dall'educazione alla gestione degli spazi pubblici, dalla creazione di nuove opportunità di lavoro all'accoglienza turistica ad hoc per chi viaggia con i propri animali. Ma al centro di Inhabit c'è anche il tema dell'inclusività e l'attenzione ai soggetti più fragili. In questo caso gli animali diventano mediatori e risorse integrative. Ed ecco così l'idea di realizzare delle pettorine smart per cani o gatti domestici in modo che gli anziani possano chiedere soccorso in caso di necessità. L'idea è quella di trasformare Lucca nella prima città europea con una politica organica sulla convivenza uomo-animale, ha spiegato il professor Francesco Di Jacovo del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Ateneo Pisano. In città le famiglie tendono a ricostruire un rapporto con la natura attraverso gli animali di cui si circondano e questo richiede attenzioni e politiche mirate, anche tenendo conto di come sta cambiando la sensibilità sociale sul rapporto uomo-animale. A Fukushima in Giappone sono tornati a vivere gli animali selvatici, macachi, cavalli, fagiani, volpi, procioni, una lista lunghissima di oltre 20 specie che adesso stanno entrando in conflitto con gli uomini. In particolare macachi e cinghiali in cerca di cibo raggiungono sempre più spesso le città vicine o la zona in cui le persone sono rimaste a vivere, perché gli esperti avevano assicurato che i livelli di radiazione erano molto bassi. Metà delle case sono ancora vuote e solo alcune persone anziane sono tornate. È una notizia riportata dal sito Grimmi, che propone anche una serie di testimonianze. Le scimmie non venivano mai qui, ma dopo il disastro il confine tra scimmie e esseri umani è sfumato, ha spiegato uno degli abitanti. Le case erano vuote, ma i giardini stavano ancora crescendo, prugne, pere, castagni, cachi. Era un paese delle meraviglie per le scimmie, un buffet a volontà, e loro lo ricordavano. Niente di tutto questo è colpa loro, è colpa del nucleare, è colpa degli uomini che ora cercano in tutti i modi di cacciarli, usando perfino fuochi d'artificio, ha spiegato ancora. Molto probabilmente le scimmie considerano la zona come loro, poiché gli esseri umani sono scomparsi totalmente da questo luogo. Come sappiamo, il governo giapponese ha ritardato di altri 5 anni la rimozione del magma radioattivo rimasto intrappolato all'interno della centrale nucleare di Fukushima, danneggiata dal triplice disastro nucleare del marzo 2011. E allora succede che nella zona di esclusione è la natura a dominare, esattamente come è successo a Chernobyl o in maniera molto meno permanente durante il lockdown dovuto alla pandemia. Il virus Covid-19 può sopravvivere nei polli, nei salmoni, nei maiali fino a 21 giorni. Lo dice una ricerca preliminare condotta in Irlanda e Singapore. Già ad agosto funzionari cinesi a Shenzhen e Xi'an avevano riscontrato la presenza del virus Covid-19 in confezioni di pollo e gamberetti importati rispettivamente dal Brasile e dall'Ecuador. I ricercatori dello studio si sono proposti di scoprire come il virus possa sopravvivere nella carne, inoculando campioni di salmone, pollo e pesce acquistati in negozi con SARS-CoV-2, il virus che porta Covid-19. I ricercatori hanno scoperto la presenza di SARS-CoV-2 in campioni sia refrigerati che congelati, al limite di 3 settimane. Mentre il consumo diretto di prodotti a base di carne deve essere ancora determinato come fonte di diffusione del Covid-19, i macelli in tutto il mondo sono diventati punti caldi per la diffusione del virus, in gran parte a causa della natura del lavoro spalla a spalla richiesto per smembrare gli animali e imballare le loro parti per il consumo. I ricercatori di questo studio hanno informato che il tasso di sopravvivenza del virus sulla carne importata, gestito da lavoratori potenzialmente positivi per Covid-19, potrebbe essere responsabile di focolai secondari, proprio di Covid-19, nelle aree in cui il virus sembrava essere stato debellato. Recenti epidemie sono emerse in Vietnam, Nuova Zelanda e parti della Cina dove non c'erano stati casi per alcuni mesi, hanno scritto i ricercatori. L'importazione di alimenti contaminati e imballaggi alimentari è una possibile fonte di tali focolai e una fonte di cluster all'interno di focolai esistenti. All'11 settembre ci sono stati almeno 39.000 casi positivi di Covid-19 legati a strutture di confezionamento della carne negli Stati Uniti, almeno 417 stabilimenti e almeno 184 lavoratori sono morti a causa del virus in 27 stati, secondo i dati del Midwest Center for Investigative Reporting. Ancora una volta al centro della questione c'è la difficile relazione tra animali ed esseri umani. Chiudiamo questa edizione del notiziario VEG con una serie di appuntamenti previsti nei prossimi giorni. Ce li presenta Grazia Cominato.
Il 26 e 27 settembre al Castello di Belgioioso si terrà l'evento annuale Armonia e Belgioioso VEG. Sabato 26 settembre, dalle ore 10, un corso per il riconoscimento e identificazione dei rapaci notturni nel boschetto dei frati del Parco Buzzaccarini a Monselice, tenuto dal nostro collaboratore Marco Mastrorilli. Ultimo appuntamento estivo sabato 26 settembre dalle ore 18 con una cena al Profumo di Buono alla fattoria Capre e Cavoli di Mesero, mentre domenica 27 settembre alle ore 16:30 video proiezione di The Game Changers all'ospitale in via Palmaroli di Grottammare.
Da Roberta Pupa un caro saluto e a presto, sempre qui su Radio Vegit.
Le notizie VEG della settimana.